Allora, vogliamo prendere nel Vangelo di Matteo, capitolo 25, leggiamo dall'1 al 13. Qualsiasi involontario. Sì.
Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, delle quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Or, cinque di loro erano avvedute e cinque stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si legò un grido: ecco, arriva lo sposo, uscite incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle vedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Ma le vedute rispondendo dissero: no, perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratele. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: in verità vi dico che io non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. Amen.
Poi andiamo nella prima di Timoteo, al capitolo 6, leggiamo i versetti che vanno dall'11 al 21. Chi vuole leggere?
Fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo, Gesù, che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato, in quella bella confessione di fede, ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal beato e unico sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita la luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A lui siano onore e potenza eterna. Amen. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo, di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi.
Ecco, io dopo anni sapete che ho cambiato la versione, no? Qui è diverso. Uno dice, no, ma sostanzialmente dice le stesse cose. Io, vedete, ho letto, ho riletto questo scritto, lo sto rileggendo, sto valutando tutti i vari passi e versetti. Allora, questo è sicuro perché è traslitterato, no? Chiaramente dal greco non è stato studiato, capisci? Forse è meglio, forse no, così com'è. E sappiamo, allora, qua dice, leggo dal versetto 15, che a suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il re del re, il signore dei signori, il solo che abita l'immortalità e abita una luce inaccessibile e che nessun uomo ha visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio eterno. Amen. Ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma nell'Iddio vivente, il quale ci offre abbondanza. Nell'Iddio vivente, vedete? È diverso, ci sono delle cose che sono sono diverse. Il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne, di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi, di essere pronti, mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. Questo è molto importante, per afferrare la vita eterna. Vabbè, poi mi fermo qua. Allora, cari fratelli e sorelle, ci stiamo preparando per la gran festa. Nessuno forse ha idea di che cosa sia la grande festa, perché ci deve essere una festa, no, così grande. Noi abbiamo visto in questi giorni, chi l'ha potuta vedere, la festa che è stata fatta nei cosiddetti palazzi romani, no? I palazzi della Repubblica sono bellissimi, di opere d'arte incommensurabili, no? Sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista artistico. E poi tutte queste persone invitate al sommo della, cioè il massimo, devo dire, no? Per ciò che ha un insediamento umano, quindi con tutti gli onori del caso, con tutte le trombe, tutto quel che volete. Ecco, nel giorno del Signore sarà ancora diverso e sarà ancora più diverso. Per il giorno solenne, noi stiamo parlando di un giorno solenne nel quale lo sposo verrà ad incontrare la sua sposa. Questo è il giorno solenne del quale noi parliamo. E dopo la gran festa nei giardini nuziali, che non sono niente in confronto a quello che noi abbiamo potuto vedere, quindi noi stiamo aspettando l'adempimento di questa promessa. Cioè, che cos'è questa promessa, questo matrimonio? È l'inizio dell'eternità, è l'inizio dell'eternità. Una cosa che ci sfugge in continuazione: lo sposo fa una cosa che noi non le sappiamo così. Sono cose che sappiamo. Il sapere è una cosa, sentirle spiritualmente, viverle spiritualmente è un'altra cosa. Lo sposo che depone la sua vita per comprare la sua Cenerentola, questa Cenerentola che è povera, schiava della morte. Forse noi non ci rendiamo conto di questo matrimonio, di questo che Dio ha fatto. Cioè, noi non ci rendiamo conto di quanto sia importante quello che implica questa festa, quello che è costata allo sposo, perché la sposa non aveva una lira, aveva le pezze da tutte le parti, era stracciata, era destinata alla morte sicura. Cioè, quindi quale gran riscatto ha fatto lo sposo per la sua sposa, al punto tale di deporre la sua vita per poterla comprare, per liberarla e sposarla per l'eternità? È una cosa che sfugge ogni comprensione, sfugge e va lontana da ogni religione. da ogni modo di concepire quello che facciamo. La religione non è quello che facciamo, non è lo spettacolo, è la rivelazione dello Spirito Santo che ci rivela quello che Dio ha fatto per noi. E non è solo, sì, Dio è morto nella, sì, sulla croce, è risuscitato, cioè ha fatto le solite cose che conosciamo, che non sono cose da poco, ma la conoscenza da sola non è sufficiente. Quindi lo sposo che depone la sua vita per comprare che cosa? Per comprare appunto la sua Cenerentola. Per fare che cosa, cari fratelli? Per fare in modo che il mortale, noi, abiti l'immortalità. Cioè io ho avuto accesso a questo matrimonio, il mio sposo è immortale, non posso sposare un mortale. La sposa non può sposare un mortale. Se lo sposo sposa un mortale, che succede? Dopo qualche anno non c'è più. Ecco perché né morte né vita, nessuna cosa ci separeranno dall'amore di Dio che è in Cristo. Ci siamo? Ci siamo. Allora, e questo è il problema. Allora, se voi siete veramente innamorati del vostro cuore, non c'è alcuna cosa, alcun altro pensiero prioritario. Non ci possono essere pensieri più grandi di questi. Nella nostra vita, in ogni attimo della nostra esistenza. Vedete, la conseguenza della morte e del sangue di Gesù sta proprio nelle parole: voi siete stati comprati a caro prezzo. Vedete che tutto torna, ma torna nelle cose grandi, nelle cose alte che Dio ha fatto per noi. E sono queste le cose che Dio gradisce una volta che le capiamo, per poter col nostro cuore capire veramente quello che Dio ha fatto per noi. Se noi non capiamo che lo sposo cosa ha fatto per la sua Cenerentola, cioè che ha sposato il mortale per farlo diventare immortale, ma vi rendete conto che cosa ha fatto Dio? E che cosa servono le religioni, i canti, i balli? Non servono a niente se non si capiscono queste cose. Questo. E allora dice: togliti i calzari, Mosè, perché tu sei in luogo santo, stai camminando in luogo santo. Allora la conseguenza della morte del sangue di Gesù sta proprio in queste parole: voi siete stati comprati a caro prezzo. Chi ha comprato Gesù a caro prezzo, cari fratelli? Chi sono coloro che ha comprato a caro prezzo, se non i membri della sua comunità, i membri della sua chiesa, che sono la sua sposa? Quindi un Dio che compra qualcosa che non vale niente, meno che niente, ma che diventa così preziosa ai suoi occhi, che supera ogni nostra immaginazione. Vedete, mi rattrista il fatto che molti e che alcuni di noi hanno scommesso sul loro futuro immediato, esattamente come quelle vergini che pensano, che abbiamo letto prima, pensano che lo sposo sarebbe venuto all'improvviso, che non sarebbe venuto all'improvviso, scusate. Cioè, dobbiamo stare attenti a questo, perché noi rischiamo di vivere una vita religiosa anche se abbiamo i fondamenti della fede che sono nella sua parola. Perché noi continuiamo, nella nostra mente che siamo religiosi, ogni giorno. E noi ci siamo fatti dei calcoli, come diciamo tante volte, ma assolutamente sbagliati. Quindi siate pronti e con i fianchi cinti, perché voi non sapete l'ora e il giorno che il vostro sposo verrà. E se voi non avete conoscenza di queste cose, sicuramente sarete così sorpresi in modo purtroppo negativo, perché non avete confidenza con Lui, non avete un rapporto con Lui, cari fratelli e sorelle. Nessuno scommetta sulla sua giovane età, perché dice: io sono giovane, non mi succederà niente, ho davanti una vita. Nessuno faccia questo, caro fratello, cara sorella, perché il tuo futuro qui sulla terra e quello eterno dipendono esattamente soltanto da Lui. E non per niente, Signore dice, voi non potete fare un capello né bianco né nero. Quanti di noi credono soltanto per poter ottenere una protezione oppure dei benefici qui sulla terra? Sapete, vado tutti gli anni dal santo perché così mi assicuro la sua protezione, no? Ecco, senza avere però una priorità sulla terra. Quindi molti di noi credono che tutto questo sia giusto, ma per ottenere questi benefici, per ottenere, speriamo che io domani non mi romba una gamba, speriamo che non mi succeda niente. Quindi, cioè, non è che tanto vale tanto, capisci? Perché non è così. Perché senza, quindi, avere però la priorità nel nostro cuore dell'attesa, della gran festa, cioè dell'incontro con lo sposo, se noi non abbiamo questo desiderio, non conosciamo questo sposo, non lo conosciamo. Conosciamo di un matrimonio, ho sentito dire di qua e di là, lì c'è stata una festa enorme, no? Grande, e c'era uno sposo vestito di tutta la luce, egli, come abbiamo letto prima, lo leggiamo adesso, egli solo, il solo che abita l'immortalità e abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio in eterno. Quindi si racconta di questo sposo meraviglioso, eterno, eppure non si sa, cioè lui offre e ci offre un'opportunità nel momento che ci invita. Allora possiamo passare tutti i giorni facendo finta che Dio esista, questa è la differenza. E solo perché noi siamo, tra virgolette, credenti e che abbiamo creduto nel giusto, pensiamo di poter fare tutto ciò che vogliamo, possiamo sempre nel nostro cuore rimandare ad avere questo incontro con Lui. Questo incontro non abbiamo nel cuore. Vedete, chi è innamorato cosa fa? Non tutti i giorni pensa alla fidanzata, pensa allo sposo e viceversa. Chi è fidanzato pensa così. Possiamo mettere in discussione questo. Allora io mi chiedo se noi siamo una chiesa innamorata, e lo dico personalmente, del Signore, dello sposo, oppure siamo qualcos'altro, cioè oppure siamo come quelle vergini che non hanno quest'olio, cioè l'olio, cioè non hanno l'amore per il loro Signore. Ed ecco perché quando egli viene trovano questa sorpresa, sono sorprese da questo fatto, perché non hanno questo nel loro cuore. Quindi l'olio è questo, perché se avessero questo amore, questa attesa per il loro sposo, non si lascerebbero cogliere di sorpresa. E a quel punto chiedono a chi ce l'ha, dice, dacci qualcosa, dammi un po' di olio, perché altrimenti le mie lampade si spengono. E allora è lì che succede che le altre rispondono giustamente, dice, no, non ve lo diamo, andate a comprarne piuttosto, perché così non ne avremo né per noi né per voi. E esse, mentre vanno a comprarlo da chi ce l'ha, è troppo tardi, cari fratelli e sorelle, è troppo tardi, e questo è il problema, e non fanno più a tempo. E quando arriva lo sposo cosa succede? Purtroppo gli chiude la porta. E più tardi giunsero anche le vergini dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse, in verità vi dico, io non vi conosco. Oh, fratelli e sorelle, ma di che cosa stiamo parlando? Vogliamo che il Signore dica a qualcuno di noi che io non ti conosco? Eppure erano promesse spose, erano vergini. Possiamo dire questo, possiamo vivere nell'illusione del tempo, sapendo che non c'è nessuna cosa che è ferma, solo Dio è fermo. Fratelli, vogliamo farci dire questo? È di questo che io sto parlando. lo conosciamo noi il Signore come? Se noi, se questo è vero, noi avremmo un amore sempre, continuo, costante, il nostro pensiero sarebbe per il nostro innamorato. È innamorato non da poco, l'innamorato che ci dà la vita eterna. Non è un innamorato qualunque, che poi invecchia, imbruttisce e finisce nella tomba. No, è qua un'altra cosa. Ecco perché questo matrimonio è un matrimonio enorme. È il più bello della storia, il vero matrimonio, che dà vita alla sua Cenerentola. Egli sposa, diciamo, la peggiore per farla diventare la migliore. Allora, possiamo passare tutti i giorni facendo finta che Dio esista solo dopo aver compiuto tutto il nostro percorso sulla terra? Possiamo pensare questo, cari fratelli e sorelle? Possiamo accontentarci solo di qualche versetto letto qua e là? Possiamo fare così? E poi magari se ci piace questo versetto è bello, lo condividiamo anche con degli altri, che può essere anche una bella cosa. Ma senza questa conoscenza profonda, questo non è possibile, cari fratelli. Senza questo amore vero nei confronti di chi ci dà l'eternità, dello sposo, è impossibile questo, cari fratelli e sorelle. Quindi non pensiamo di essere nel giusto perché ci giriamo qualche versetto e perché facciamo parte di questa chiesa. Io continuo a dirvelo in continuazione, lo di questo o di qualsiasi altro non importa. Se uno non ha capito a fondo l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo, chi non ha capito a fondo questo continua a barcollare nel buio. È inutile che si viene qua o si va là, si sentirà la famosa risposta: io non vi conosco. Dice: ma Signore, Signore, in un altro posto abbiamo fatto tante opere importanti nel tuo nome, potenti, ma io non vi conosco. Va, non ti conosco. Quindi, cari fratelli e sorelle, questo non è questo modo di credere, non quello nello sposo, l'altro, cioè pensare di fare tutta la nostra vita che poi tanto abbiamo sempre tempo e... ma non siamo innamorati. Bisogna essere... se tu... io mi ricordo il fratello Pietro. Mi ricordo il fratello Pietro. E mi diceva una cosa. Io sono innamorato. Sono 50 anni, mi diceva, quando era, che sono innamorato. È un amore forte dentro, e lo sentivi. Era un fiume, lo sentivi. E non era un attaccamento religioso. Poi, come ognuno di noi può avere anche delle non conoscenze, perché solo Dio ci può... e possiamo avere anche dei modi che restano nella nostra tradizione, no? Che li pensiamo, ma è solo Dio che può farceli cambiare. Diceva: io sono innamorato, io me lo ricordo, mi ricordo le sue parole. Io, dice, sono 50 anni che ho questo fuoco dentro, questo amore verso lo sposo. Questo non è questo modo che noi concepiamo di accontentarci solo di qualche versetto qua e là e di condividerlo perché ci piace. Questo non è la fede, cari fratelli e sorelle. Non è la fede. Ma è semplicemente guardare dalla finestra, cioè fuori dalla finestra, fuori, verso l'interno della casa per vedere che cosa succede. Vuol dire che non siete tra gli invitati alle nozze, perché continuate a star fuori mentre eravate invitati dentro. E vi muore il cuore dall'invidia, crepate dall'invidia nel vedere che il mortale è diventato eterno grazie allo sposo. Oh, cari fratelli e sorelle, qualcuno ha forse perso le chiavi per poter entrare nella sala delle nozze, ma le chiavi ce le dà il Signore, le conosce. Le chiavi, io dico le chiavi, ma forse ha perso l'olio, che è questo amore nei confronti del suo Signore. Le nozze sono appunto il matrimonio con l'immortale. Non so se avete capito, questo è il senso del nostro incontro, qua ci troviamo per questo, se l'abbiamo capito, è il nostro incontro con l'immortale. Non è un consumare una domenica come un'altra, in una religione come un'altra, in un posto come in un altro. Non è così, cari fratelli e sorelle. Noi ci troviamo qui per sposare l'immortale. Non abbiamo una seconda occasione, perché abbiamo disprezzato la prima. Noi non abbiamo una seconda occasione, cari fratelli e sorelle. Non dimenticatelo, questo è il tarlo, il vecchio tarlo del buonismo. Stiamo rifiutando l'offerta di Dio. Stiamo rifiutando lo sposo. Lo abbiamo disprezzato, non fa per noi. Abbiamo barattato queste quattro porcherie, porcheriole che ci sfuggono dalle mani. Abbiamo barattato queste cose con l'immortalità. Non siamo degni dell'immortalità, non siamo degni di questo sposo. E quindi guarderemo fuori soltanto alla finestra coloro che poi effettivamente entreranno nella sala delle nozze per compiersi quello che si deve compiere, il gran giorno dell'Eterno. Così facendo abbiamo rigettato la vita eterna, cari fratelli e sorelle. Io ve lo dico senza mezzi termini, mi dovete perdonare se vado così a fondo, ma non so fare diversamente. E devo dire, probabilmente, questo amore che è forse per questo amore che sono qua oggi. Questo amore, non nei confronti, sì, anche, ma questo amore primario, perché se ha amore nei confronti dell'immortale, ma tanto muori come lui. No, questo amore nei confronti dell'immortale, di colui che crea la vita e la rende perfetta. E così facendo abbiamo rigettato la vita eterna. E come dice Gesù, io non ti conosco, non ti conosco. Ma Signore, abbiamo fatto questo, dice, io non vi conosco, allontanatevi da me, maledetti, malfattori. Fuori ci sarà il pianto e lo stridor di denti. Ed ecco che si capiscono le parole dette alla lettera agli Ebrei. Fratelli e sorelle, queste cose si capiscono in profondità con lo spirito. Non si capiscono con la calcolatrice, con i versetti messi in calcolatrice, no? Come fa qualcuno. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Ma vedete che tutti i versetti si coincidono, si amalgamano fra di loro. Allora in questa magnifica parola c'è tutto l'accorato appello del Signore nostro affinché afferriamo la vita eterna. Oh, cosa dice qua? Mantenendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna, per afferrare la vita eterna. Versetto 19, ma lo dice anche, combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Per cui, mamma mia, ma di cosa sta parlando? Questa è la vera vita, lo spirito che esce dalla parola di Dio. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato, per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Ti supplico alla presenza di Dio che dà vita a tutte le cose. Ma che meraviglia! E di Gesù Cristo che davanti a Ponzio Pilato testimoniò la buona confessione, di osservare questo comandamento senza macchie ed irreprensibile fino all'apparizione del nostro Signore Gesù, che a suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il re dei re e il signore dei signori, il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Questo è lo sposo. Non lo so, dice, ma forse non fa per me, forse non fa per me, forse è una cosa troppo grande. È qui che dobbiamo capire se fa per noi, è qui che fa la differenza tra un credente e l'altro, cari fratelli. Qui che fa la differenza tra una vergine e l'altra, da quella che ha l'olio e quella che non ce l'ha, cari fratelli e sorelle. Avete capito? Non lo so se avete capito. E allora, in questa affare alla vita eterna, sta il motivo del nostro incontro, anche questa mattina, così come negli altri giorni. Questo che dovremmo, noi ci incontriamo per questo, che siamo chiamati dallo stesso sposo, però alcune hanno l'olio ed altre non ce l'hanno. Io qui penso che tutti, e spero che tutti ce l'abbiano, io a questo mi sono chiamato, a questo. Non sono qui a dire tu ce l'hai, tu non, ci mancherebbe altro, chi se mi metto al posto di Dio, ma ci mancherebbe altro. Allora, non scommettere sulle tue convinzioni, caro fratello, cara sorella, nelle certezze di un domani che non ti appartiene, ma spera in Dio, in Lui soltanto, spera in Dio, in Lui soltanto. Perché il Signore dovrebbe elargirti il suo favore? O quando sono bello, o quando sono bravo, o quando sono ricco, o quanto tutto quello che devo avere. Perché? Facciamoci una domanda. Perché il Signore dovrebbe elargirti il suo favore quando il tuo cuore non appartiene del tutto a Lui? Perché? Facciamoci. Ma ogni tanto ce la facciamo qualche domanda. E no, ma io mi devo il Signore perché appartengo a questa comunità e il pastore magari predica anche bene, forse, e tutto il resto, però quindi allora perché il Signore dovrebbe elargirci il suo favore, la sua protezione? Quando dice a Paolo, per fargli rendere conto chi era, non, i suoi, non aveva dei vizi Paolo, Paolo aveva una spina infilata nel fianco, così dicono, una bella ferita, perché non si inorgoglisse per ciò che aveva ricevuto, per le rivelazioni spirituali. E per questo dice, quando Paolo dice fammi, toglimi sta, va, la mia grazia ti basta, vai, la mia grazia ti basta, che è successo? C'è una differenza, no? Una differenza grande. Perché credi in Lui, caro fratello, cara sorella? Per paura della morte. Paura che egli possa toglierti quello che hai? Perché credi in Lui? Per quello che ti ha dato? O perché tu lo ami veramente? Qui è la differenza. Non la dobbiamo smettere di pensare al Santo Patrono, che lo portiamo sulle spalle. Loro portano un Santo Patrono sulle spalle. Noi ne portiamo altri, no? Ma non abbiamo relazione col nostro innamorato, col nostro sposo. E questo te la dice lunga. Se io sono innamorato, il mio primo pensiero assoluto è quello. Adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutto te stesso. Ma come fai ad essere degno una volta che il Signore ti chiama e tu fai ancora dici, no, ma dopo. No, sì, dopo. Ecco. Bada davanti a chi ti trovi. Perché dobbiamo sempre dire dopo? E noi ci giustifichiamo in continuazione. Anche questo non va bene. Anche questo non va bene. Allora tu sei l'olio nella tua lampada è perché non hai se tu hai l'olio nella tua lampada è perché non hai un rapporto con Lui solo per ricevere protezione. Di cosa stiamo parlando? Forse ci siamo persi qualcosa, come quelli che sono convinti che se io sono credente per forza deve andarmi tutto bene, devo avere il lavoro assicurato, devo avere la cosa, e vai da Padre Pio per quello, non lo so io. Ma voi volete veramente dire che il Signore non ama? Poi comunque, se l'ha amata da dare la sua vita, volete che non ami? Ma cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Ma è così difficile? O uomini con poca fede, con poca fede. Quindi noi vogliamo credere, non è che vogliamo perché lo dico io, cioè o abbiamo questo rapporto, questo amore vero, non nei confronti della comunità, che quella è ancora un'altra cosa, nei confronti dello sposo abbiamo capito a cosa siamo stati chiamati, o abbiamo capito a cosa siamo stati chiamati o non abbiamo capito. Non è che io devo credere perché sono nato in una famiglia di credenti, perché per un po' credo e poi dico ma sono tutte balle, è chiaro? E questo succede per i cattolici, succede per gli evangelici, succede per quelli che non sono né l'uno né l'altro, e succede per tante cose, no? Ora, questo dice, perché come dice l'Apostolo Paolo, dice, se abbiamo creduto per questa vita soltanto, noi siamo tra i più miserabili degli uomini. Quindi, siamo miserabili perché? Perché abbiamo rinunciato alla vita eterna. Siamo miserabili perché abbiamo scommesso su cose che non erano nostre. E abbiamo fallito l'unico obiettivo vero per il quale siamo esistiti, che il Signore che crea tutte le cose, come sta scritto, che dà vita a tutte le cose. Allora, per questo motivo, anche se non comprendiamo a fondo, e ve lo dico sinceramente, per questo motivo anche se non comprendiamo a fondo ogni cosa, perché noi non comprendiamo a fondo tutte le cose, se no c'è scritto che un giorno comprenderemo e conosceremo tutte le cose, perché il Signore ci riempirà della sua conoscenza. E per questo motivo, anche se comprendiamo a fondo ogni cosa, non la comprendiamo a fondo, e le incertezze della vita quotidiana ci preoccupano, no? Ci preoccupano, ci preoccupa il futuro, ci può preoccupare una malattia, ci può preoccupare qualsiasi cosa. E allora, anche se non comprendiamo a fondo ogni cosa e ci sono delle incertezze nella vita quotidiana, per noi c'è il nostro futuro, ma quale futuro? Il futuro nostro è in Dio. Per noi non comprendiamo queste cose, ci preoccupiamo per noi, ci preoccupiamo per i nostri figli, che è umano. Però io ve la dico e qui la scrivo forte questa cosa qui. Io sono persuaso di una cosa, cari fratelli e sorelle. Dio fa sempre quello, sa sempre quello che fa, lo sa, non ci preoccupiamo, ma Dio sa quello che fa, lo sa per me, lo sa per te, lo sa per chiunque, perché è già tutto scritto, è già tutto fatto. Non lo dice forse nella sua parola, quello che era, no, è già stato, e quello che è o che sarà, eccetera, adesso le parole esatte, ma è così, il significato è questo. Quindi non facciamoci la testa più di tanto con le nostre preoccupazioni, se siamo innamorati, perché Dio sa sempre quello che fa, sa che siamo in mezzo a nemici, sa ogni cosa, conosce ogni cosa. E questo è quello che mi dà tranquillità. Dio sa sempre quello che fa. Quindi, da principio, prima che il mondo fosse, egli aveva preparato l'agnello perfetto di Dio, che è lo sposo. L'agnello siederà sul suo trono, dopo che ogni cosa sarà compiuta. Anziché litigare sui versetti, come fanno molti, addirittura sparano anatemi sui mezzi che vanno in mezzo, danno veramente, non gettare le perle ai porci, disobbediscono chiaramente al Signore, no? Perle ai porci. La nostra fede, quelle cose che stiamo dicendo, le capiamo noi, perché sono delle cose intime, che fanno parte della sua assemblea. Andassimo fuori di qua, certe volte facciamo fatica a capirle anche noi. E questo è. Quindi da principio Dio che ha creato il mondo aveva preparato, c'è scritto prima della fondazione, l'agnello preparato prima della fondazione del mondo, è scritto o no? Allora Dio non ha, per quello dico, mi ricollego, Dio sa sempre quello che fa. Dio sa sempre quello che fa. Satana non lo sapeva, ma Dio lo sapeva. Ed è un particolare, questo lasso di tempo, il tempo, è un particolare che sarà chiuso, perché Dio ha preparato prima della fondazione del mondo lo sposo per coloro che egli ha amato e che ama. Quindi, cari fratelli e sorelle, poiché la morte sarebbe stata solo per un attimo, giusto il tempo di chiudere gli occhi e per trovarci davanti alla presenza dell'Eterno, non fissare gli occhi, c'è scritto, ma perché non le leggiamo le cose? Non fissate gli occhi su ciò che sparisce, cioè non date, voleva dire, non è che non guardate, cioè il senso è chiaro, cioè no, su ciò che sparisce. Per questo la salvezza è così grande, perché è eterna, contrariamente a ciò che sparisce. Io spero, cari fratelli e sorelle, che il Signore in qualche modo, in qualche maniera, ci abbia incoraggiati, perché io sono stato incoraggiato dal dire queste parole, da capire cosa veniamo a fare qua. Caro Marco, tu sei giovane, e pensa quanto bene ti voglio io e tutti quanti, come questo è il motivo, anche il nostro Davide, questo è il motivo perché non ci troviamo qua. Non ci troviamo qua per se no potevamo trovarci anche là, capisci? Potevamo trovarci anche da Padre Pio, da Unga Katanga, questi che questi che fanno lo yoga. Non ci interessa. Noi ci troviamo qua per questo motivo. Perché c'è scritto, è tutto scritto, quello che dico io non è che me lo sono inventato. Chi ha letto qualcosa lo sanno tutti, che ho citato tutte cose scritte. Non ho citato delle mie, non è che mi sono alzato stanotte, mi sono fatto una canna e poi ho cominciato. No, ecco, è questo che volevo dire. Quindi questo noi, non lo dico a voi che siete giovani, giustamente le preoccupazioni nel vostro cuore, nella vostra mente salgono. Noi non ci troviamo qua per una religione, perché ci troviamo qua perché Dio ha un progetto nella vita di ognuno di noi, e un giorno ci siamo incontrati e la nostra chiesa è nata. E poi c'è scritto: chi non è dei vostri resterà fuori, per un motivo o per un altro. Dio aggiunge, Dio toglie. Oggi siamo questi, domani possiamo essere in 50 oppure possiamo essere in 10. Dov'è il problema? Dio sa. È questo che mi consola. Dio sa sempre quello che fa. Quindi quando comincia un'opera la porta a termine, ma la porta a termine perché vuole salvare le persone. Non è che l'opera non è che ci troviamo qua la domenica o il giovedì, non è questo. L'opera di Dio è questa, preparata per il gran giorno delle notti. Questo che vediamo adesso è solo un attimo, è solo un secondo. Chiudere gli occhi un secondo, poi il tempo, siamo già davanti a Dio, perché il tempo per chi è morto non esiste. Non esiste il tempo per chi è morto, non esiste. Cioè noi siamo tutti, quando uno muore è azzerato, il tempo è azzerato. Noi pensiamo che quello che è nella tomba continua a pensare, no, quello non pensa più niente. Quando tu nasci, no? Quando nasci, immediatamente, cioè quello che è stato prima, mica sai che cosa c'è stato prima, e ne saprai ciò che c'è stato dopo. Solo che c'è un momento di interruzione che Dio ha saldato attraverso suo figlio, è venuto a pagare il conto, no? E poi potremo parlare di cose molto più profonde, ma è venuto a saldare questo conto per poterci dare l'eternità. Questa è la... Se no noi com'è che potevamo diventare eterni? Solo con questo matrimonio. Non c'era un altro sistema. Se tu sposi uno ricco, e pensa quanto è ricco, il più ricco di tutto, di vita eterna, di ogni cosa, l'unico che possiede la vita. Ecco com'è che possiamo diventare eterni. Anzi, lo siamo nel momento che abbiamo creduto. Quindi ringraziamo il Signore e benedizioni a tutti. Amen.